www.redijo.it e la storia continua. Storie milanesi nella memoria di Milano della zona 3. Franco Loi. Il muro. Giorni prima avevamo appena visto fucilare un altro uomo. L'avevano portato fuori dall'azienda tranviaria e si erano fermati all'angolo tra via Teodosio e la parte di Casoretto che va verso il tunnel sotto la ferrovia. Allora c'erano steccato dove proprio adesso, se non sbaglio, ci sono il numero 84 dell'86. Dietro le assi dello steccato un prato dove noi eravamo sempre andati a giocare. E proprio sotto la palizzata si fermò a discutere un gruppo di partigiani con quell'uomo prigioniero. Era un tranviere fascista che durante la guerra aveva denunciato tanti compagni. Alcuni erano stati fucilati, altri deportati in Germania. Non erano più tornati. Era uno dei tipi sordidi che ricattava le mogli degli arrestati e dei deportati con false promesse. Quella faccia a noi sembrava nota, non potrei giurarlo, ma noi ragazzi avevamo conosciuto un tale che gli somigliava molto, con quel nasone curvo, la faccia glabra e quel collo corto un po' incassato sulle spalle. Ci aveva fatto vedere foto di donne nude e poi ci aveva dato appuntamento alla cava al di là del ponte. Noi non ci eravamo andati, non l'avevamo più visto. Ma allora, guardando la faccia di quel fascista, ci sembrò lui. Non ci stupiva nemmeno tanto che fosse lui. A distanza di tanti anni, non so bene se collegammo subito le due cose o se lo facemmo in seguito parlandone tra noi, o se me lo sono immaginato poi io. Ma quando i partigiani decisero di portarlo a fucilare al ponte Casoretto, noi gli andiamo dietro. Siamo stati 10 o 12 tranvieri con il 91, gli Stenni, Parabellum a ruota e qualche Mauser. In mezzo l'uomo nasone e dietro noi ragazzini, che quei giorni correvamo dappertutto. Quando la processione arrivò oltre il tunnel della ferrovia, noi ragazzi corremmo verso la scarpata di sinistra, mentre i tranvieri ci fermarono sotto l'altro muro di destra. Sistemarono l'uomo contro il muro, con uno di guardia, e ci fu un lungo parlottare di tutti gli altri, a qualche passo di distanza. Non si capiva cosa dicessero e perché ci mettessero tanto a fare quello che dovevamo fare. L'uomo ci sembrava così piccolo e insignificante rispetto al muro, a quelle armi e al troppo lungo parlare di quegli uomini, e subito dopo ci sembrava che fosse uno scherzo, come un gioco da ragazzo, che appena si fossero messi d'accordo ed ecco che finiva tutto, e ognuno se ne tornava a casa. Allora uno dei ragazzi, non ricordo se Nino o Bertino, che si dava delle arie perché aveva suo padre tra quei tranvieri con un fucile 91, che noi sapevamo aveva tenuto nascosto fino al 1943 sotto al davanzale alla finestra, in un buco all'esterno, ecco, forse Bertino ci chiamò su, e tutti assieme risalimmo la scarpata e ci portammo oltre il tunnel, proprio al di sopra del muro. Adesso sentivamo le parole. Quasi subito gli armati si disposero, abbastanza in ordine, a una decina di passi dal muro, contro cui sembrava attaccato l'uomo da fucilare. Qualcuno disse: «Dice che vuole un prete». Forse fu quel ragazzo che era stato messo di guardia, forse un altro. «Ma che è prete?» disse uno. «Facciamola finita, altro che prete. Se vuole un prete, glielo diamo». E mi pare che questa frase l'avesse detta uno alto e grosso, con un fazzoletto rosso al collo, che sembrava avere più autorità. Di nuovo ci fu un senso di noia e disordine. Chi si mise a ritoccare l'arma che aveva tra le braccia, chi si mise a chiacchierare, chi brontolava impaziente. Uno andò persino alla siepe dei sambuchi a fare una pisciata. L'uomo non si capiva come faceva a stare in piedi sotto quel muro su cui noi, dopo l'ultimo pezzo d'erba del terrapieno, stavamo trepidanti e curiosi. arrivò Don Tommaso dopo quasi un quarto d'ora, tenendosi la tonaca e col breviario in mano. «Via, via!» si mise a gridare qualcuno. Fummo costretti a risalire e portarci della del tunnel. Mentre Don Tommaso parlava a voce bassa col prigioniero, gli altri si erano di nuovo schierati con le armi pronte. «Dice che lui perdona, e se perdonate...» Don Tommaso era venuto nello spazio tra muro e gli uomini, aveva anche lui un'aria dismessa come prigioniero e teneva il breviario stretto sulla tonaca e parlava in faccia a tutti. «Doveva pensarci prima», lo interruppò uno. «Che perdono e perdono. E i nostri compagni?» Don Tommaso rimase ancora un momento a capochino in quel vuoto d'erba, poi si volse e disse qualcosa. Fece un segno a croce in alto e nell'aria. «Su, su, facciamo presto!» E quello grosso voltò il prigioniero verso il muro. Si trasse in disparte. Allora quello spazio d'erba davanti al muro divenne separato dal mondo. Il tempo era diventato lento e tutti gli uomini sembravano finti. Non ricordo bene cosa accadde o se accadde qualcosa. Era come una scena disegnata. L'uomo teneva la faccia quasi a toccare il muro e stava in piedi con un vestito tenuto su dalle gruce, così stretto nelle spalle che pareva volesse sparire. Alle sue spalle gli Sten, il 91, il Parabello, le facce e le braccia in tensione. Qualcuno mi spingeva a guardare e qualcosa a voltarmi. Un'angoscia, pensavo nell'aria oltre noi, oltre a quella degli uomini armati, al di là di quel vestito di paura e del muro che si allontanava con la ferrovia verso la stazione Lambrate, verso le campagne via Rombone e Miralago. La prima scarica tremò nell'aria. «Basta, basta!» l'uomo gridava disperato, tenendo le mani alte verso gli uomini armati. Urlava, urlava. Una seconda scarica gli segò la faccia e gli fece saltare la dentiera. Teneva le braccia protese e rimase levato nel vuoto come un uccello ad ali spalancate, prima di cadere sull'erba in faccia in giù, pesante. Noi ragazzi ce ne andammo camminando tra i binari, giù verso via Casoretto, per non passare dal tunnel vicino a quell'uomo morto. www.redigio.it e la storia continua.